Buonasera, benvenuti alla 104esima trasmissione sul Tecnocontrollo. Anche questa sera siamo qui in un posto anonimo, con gente anonima, bla 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 bla, solito, ormai sapete la routine. E la buona notizia è che a noi non ci hanno posto sotto sequestro, almeno.
Forse mentalmente sì, ma...
Questa è la buona notizia.
Non per niente siamo anonimi per un motivo.
Sì, poi abbiamo fatto nomi durante la trasmissione passata. È un easter egg.
Devono guardarsi, o meglio, ascoltarsi tutta la trasmissione.
Esatto.
E quindi per almeno 2 anni siamo tranquilli.
Esatto. Va bene, oggi siamo vagamente gravidi di notizie, o meglio, sono notizie che richiedono un po' di discussione, alcune. Più recensione di un libro, perché siamo anche acculturati. Se abbiamo tempo.
Scusate, ho sbagliato suono.
Va benissimo, non farne, così siamo a posto.
Va bene, vogliamo partire
dalla recensione.
Dai, vogliamo altro.
Allora, io anonimo zero.
Recentemente
ho letto un libro, l'ho finito ieri, che si intitola The Boy Who Could Change the World, The Writings of Aaron Swartz.
Cioè, cosa vuol dire in italiano?
Tutto il ragazzo che poteva cambiare il mondo, gli scritti di Aaron Swartz. Curato da un coacervo di persone più o meno interessate ai diritti digitali. Cominciamo col dire al volo chi era Aaron Swartz. Uh-huh. Aaron Swartz era un attivista, diciamo un internet activist o hacktivist, se vi piace di più, che si è occupato, vabbè, tra le altre cose ha collaborato alla definizione del protocollo RSS per abbonarsi a un sito e riceverne gli aggiornamenti, ha contribuito alla fondazione del movimento delle Creative Commons, ovvero quelle licenze per la distribuzione di opere artistiche senza eccessive logiche commerciali dietro. E vabbè, è un po' più complicato di così, ma vabbè, prendetela per buona.
Poi diciamo che è uno che appartiene alla cultura del free software, free knowledge,
sì, diciamo di sì, free culture genericamente. Questo ragazzo nel 2012 più o meno si è collegato da dentro l'armadio dei server del MIT, si è collegato per scaricare tutti i paper di un database che si chiama JSTOR, che praticamente pubblica articoli scientifici che possono arrivare a costare tranquillamente sui $30 ad articolo. Le università in genere sono abbonate, ed è una cosa tra l'altro che sta andando a puttane, perché già Harvard comincia a non potersi più permettere tutti gli abbonamenti ai vari editori di riviste. E siccome lui credeva nella liberazione di questi documenti, aveva scritto un Guerrilla Open Access Manifesto, praticamente dove invitava la gente a liberare questi documenti che erano impropriamente custoditi dietro i paywall di queste aziende che pubblicavano questi paper. Comunque, fondamentalmente è stato beccato dall'FBI o dalla CIA, non mi ricordo, comunque vabbè, è stato beccato da qualcuno mentre scaricava questi articoli, e hanno minacciato di condannarlo a 35 anni di galera. E poco prima della conclusione del processo si è tolto la vita, si è impiccato nel suo appartamento di New York. Aveva 26 anni quando è successo, se non erro. Si è morto nel 2013, è nato nell'86, aveva 27 anni. 27, sì, aveva quasi 27 anni. Vabbè, comunque, i suoi iscritti, dal suo blog, varie lezioni che aveva fatto nelle varie università, perché sto qua scriveva il suo blog da quando aveva 14 anni e scriveva anche abbastanza bene, sono stati raccolti questi articoli in un libro a cura di Jed Bickman, che è un editore di The New Press, che è chi ha pubblicato questo libro, ed è diviso in vari capitoli: cultura libera, computer, politica, media, libri e cultura, e il non so come definirlo in italiano, unschool, il fatto di non mandare i bambini a scuola, fondamentalmente. Molti di questi scritti sull'unschool, tra l'altro, sono scritti quando aveva 14 anni, appunto. Allora, questo personaggio, da quello che ho capito leggendo i suoi scritti, non era sicuramente un compagno. diciamo che era un liberale abbastanza spinto per gli standard americani, quello che probabilmente qui verrebbe definito un radicale. E, però aveva delle idee abbastanza interessanti sui temi che vi ho appunto enumerato. Per esempio, era assolutamente contrario allo strapotere dei media riguardo alle decisioni politiche, faceva l'esempio della Social Security, che per un periodo era vista come una conquista in un paese democratico, cioè insomma come uno dei capisaldi di un paese democratico. Poi sono stati fondati intorno agli anni 60 questi gruppi di ricerca tendenzialmente di destra, neanche tanto tendenzialmente, proprio palesemente di destra, che hanno cominciato a far circolare articoli scientifici più o meno veritieri su vari argomenti, tra cui appunto la Social Security, e sono riusciti a convincere il pubblico che la Social Security in realtà non avesse un futuro, e hanno praticamente privatizzato le pensioni negli Stati Uniti dall'era Clinton. E appunto si concentra molto su questi cosiddetti think tank conservatori, che sono appunto questi centri di ricerca finanziati dalla destra. Si concentra molto sul fatto che il problema con le leggi sul copyright sia soprattutto un problema di censura e di possibilità di accedere alla rete liberamente, e appunto fa anche dei discorsi. C'è una bella lezione che ha dato a Stanford, se non sbaglio, sulla storia della scuola pubblica negli Stati Uniti, che nasce per mettere in riga la classe operaia che si stava formando all'epoca e che già nei primi anni dell'Ottocento manifestava pensieri tendenzialmente marxisti sulla coproprietà delle fabbriche, eccetera. Siccome il padrone doveva tenerli buoni, li ha fatti andare a scuola dove non hanno ricevuto cultura vera e propria, ma gli è stato semplicemente insegnato che devono stare in ordine, buoni, zitti e non collaborare. Questo è più o meno quello che ci dice il caro Aaron. Io vi consiglio di darci una letta. Ripeto, The Boy Who Could Change the World, The Writings of Aaron Swartz, pubblicato da The New Press. Credo esista in italiano.
Nasce anche come programmatore, però nel senso che...
sì e no, nel senso che più avanti, negli ultimi anni si era un po' allontanato dalla professione perché non gli interessava più e aveva cominciato a dedicarsi più che altro all'attivismo.
Però diciamo che all'inizio nasce come programmatore, nasce come uno che diciamo è un coder, e che poi pian piano passa dal free software, diciamo così, da concetti legati al free software, e arriva fino a fare delle valutazioni anche politiche sulla società, insomma, cioè c'è stata un'evoluzione da parte sua rispetto a, almeno quello che sembra, almeno nell'introduzione di Lessig,
sì, più o meno.
Affermava più o meno questo, insomma. Beh, diciamo che vabbè, insomma, averne di più magari, anche al di là del fatto che possiamo essere più o meno d'accordo con i suoi concetti, insomma.
Sì, sì.
Cioè, è stato uno che ha avuto il coraggio delle proprie idee, le ha messe in pratica e purtroppo le ha pagate, insomma, credo, e purtroppo anche chiaramente, insomma.
Ho visto tra l'altro che è morto impiccato nel 2013. Mi ricordo un po' la storia di Ian Murdoch.
Qua non ci sono sospetti sul fatto che sia stato menato dalla polizia lui. C'è proprio l'ombra, cioè qua non c'è l'ombra di un complotto, qua si è ammazzato, appunto.
E va bene, insomma, sulle motivazioni poi possono essere molte, ma insomma immagino che uno che rischia 20 anni di finire 35,
sì.
rischia 20 anni di fare 35 anni di galera,
è finito la vita,
che deve spendere tutti i suoi soldi che ne aveva guadagnati, sembra anche abbastanza,
3 milioni di dollari più o meno dalla vendita di Reddit a Condé Nast,
sì, cioè deve spendere tutti i suoi soldi per potersi salvare, diciamo così.
E conviene spendere tutti i suoi soldi per una bella plastica facciale,
vero. Che, tra parentesi, beato lui che aveva la possibilità di difendersi,
certo,
perché un altro pisquamo qualsiasi andava in galera senza neanche passare per il via
e si faceva i 35,
si faceva i 35 anni il massimo della pena.
Questo è,
perché ovviamente lui non è stato condannato per un crimine che riguardava, cioè volevano fare di lui un esempio alla fine, perché lui non aveva fatto niente di illegale, si era attaccato a un computer non aveva fatto niente di male, però volevano dargli intrusione non autorizzata in sistema informatico, che ha una pena massima di 35 anni di galera.
Vabbè, che poi nel caso specifico, per esempio, della libera cultura, se voi pensate la possibilità di poter accedere a articoli scientifici, la possibilità...
pagati dei soldi dei contribuenti, peraltro.
Certo, vabbè, però in generale è la possibilità stessa dell'evoluzione della conoscenza, della condivisione della conoscenza. Cioè,
a tal proposito, sì, vogliamo parlare anche, sì, di qualcosa di interessante.
Certo.
Esiste un portale che si chiama Sci-Hub, scritto sci-hub, che va ad attingere a articoli scientifici piratati, per così dire, nel senso che alcuni provengono da una libreria già abbastanza consolidata in cui sono stati caricati tutti questi articoli. Da un lato, se non viene trovato l'articolo, va direttamente in questi siti a pagamento tramite le credenziali di alcuni studenti universitari compiacenti, becca l'articolo, lo aggiunge alla libreria comune e poi ti permette di scaricarlo. L'abbiamo testato sia io che l'anonimo Cirio, e abbiamo trovato tutto quello che era necessario. Il motore di ricerca si basa su Google Scholar, che di solito ti porta appunto alla pagina dove compri l'articolo, invece questo qua ti scarica direttamente l'articolo a una, sì, velocità impressionante.
Voi sostanzialmente trovate, immaginate che avete un articolo che trovate, non so, su Oxford, su una delle riviste, quello che è, insomma, e che queste sono a pagamento. Prendete l'indirizzo che ha questo, diciamo così, l'indirizzo web che ha questo articolo, lo mettete in Sci-Hub e lui date invio e lui ve lo scarica. Una figata pazzesca. E non pagate un cazzo di lira.
E questo
o
sito,
di euro, che si voglia.
Questo sito è stato creato da una studentessa di neuroscienze kazaka, che ovviamente non poteva permettersi di pagare tutti questi articoli per portare avanti i suoi studi. La sua università non aveva un abbonamento a queste riviste scientifiche e quindi si è messa d'accordo con un po' di gente, è riuscita a creare questa,
ovviamente, questo è possibile perché il server non è né negli Stati Uniti né nell'Unione Europea.
Certo.
Perché è in Russia, credo che sia a Pietroburgo o da quelle parti là, mi sembra di aver letto, per cui il fatto che il server sia al di fuori
delle grinfie del copyright,
infatti copyright vuol dire la copia di destra, non so se lo sapete,
non esattamente,
c'è la copia di destra, come c'è il copyleft che è la copia di sinistra, la copia di sinistra non si paga, la copia di destra si paga, ecco, copyright è la copia di destra che è a pagamento.
Non ascoltatelo, sta dicendo una marea di cazzate.
E copyate, copydown.
Vabbè, detto ciò, ragazzi, io credo che possiamo chiudere qui la recensione. Grazie mille all'anonimo Zero,
non ve l'aspettavate che leggessi io,
per aver dedicato del suo tempo a,
no, ma è scorrevole, in 3 settimane l'ho letto tutto, sono 270-280 pagine, no, sì, sono 300
inglese. Sono 300 e passa pagine,
sono
in 350
pagine più o meno.
Sicuramente tutti i nostri ascoltatori leggeranno in 2-3 decenni della loro esistenza. Va bene, andiamo avanti. Io direi di mettere come seconda notizia, se qualcuno di voi vuole darla, quella dello scontro fra iPhone versus FBI. Prego, FXY.
Vabbè, allora, cosa è successo?
Io che la dà a tutti.
Questo è un problema.
Sono
suo.
Un troio a quanto pare. Se non lo do, copia anche a voi. Problema. Cari amici podcast ascoltatori o radio ascoltatori o internet ascoltatori.
Poi sul nostro sito troverete il link per ricevere il casino omaggio.
Esatto. Da vari siti, tra cui Punto Ranzulico, eccetera, eccetera, abbiamo una notizia che riguarda l'iPhone e, diciamo, l'FBI, in quanto c'era stata una spariatoria del cecchino di San Bernardino.
Non era un cecchino.
Così lo chiamavano.
No, è entrato sparando, non è un cecchino.
Oh, perfetto, cecchino. Vabbè, lo chiamavano un cecchino in sembra.
Ma non è un cecchino.
Per fare la rima, che ridere. Non me lo per cazzo.
È un cecchino che ci vedeva.
Vabbè, sto qua aveva un iPhone 5C, economico, e comunque criptato, e la FBI, in quanto vuole indagare su, insomma, i mandanti della strage probabilmente, vuole l'accesso a questo cellulare criptato che ovviamente non può sbloccare né lei né la Apple, così sembra almeno. Per cui c'è, diciamo, una disputa legale con l'FBI che vuole una backdoor di fatto e l'Apple che si rifiuta e dice che non può.
Non è che dice che non può, dice che non vuole.
Non
può decrittare, però può mettere quello che ha chiesto l'FBI.
Ma non vuole,
esatto.
Sì, esatto.
Perché si creerebbe un pericoloso precedente.
Esatto, Google tra l'altro è d'accordo con Apple, non lo metto bene.
Anche Facebook ha detto che è d'accordo.
Benissimo. E...
diciamo che
anche l'Electronic Frontier Foundation, stranamente.
Ecco, diciamo che le grandi multinazionali, più anche l'FF, sono d'accordo su questa cosa. Vabbè, diciamo che sui giornali questa notizia potrebbe essere venuta anche fuori, nel senso che anche sui cosiddetti giornali mainstream...
Italiani,
questa roba qua è venuta fuori addirittura con notizie compassionevoli del tipo il genitore che, siccome non gli permettono di decrittare l'iPhone del figlio, non può vedere le ultime foto che si è fatto il figlio che adesso è morto. Cioè, delle cose hanno tirato fuori, delle cose che secondo me questa qua probabilmente potrebbe essere anche stata creata apposta dall'FBI, cioè se ha pagato qualcuno per fare una roba del genere. Comunque diciamo che sui giornali si è parlato del fatto che delle multinazionali sostanzialmente hanno detto di no al governo americano. Altra cosa da aggiungere, ovviamente nelle primarie americane ha avuto il virus questa roba qua, perché sembra che anche i vari candidati abbiano detto la loro su questa, con tutti i principali candidati del centrodestra, che l'anonimo 00 ne dica che si sono schierati per la decrittatura.
Tranne Donald Trump.
Compreso.
Donald Trump ha detto chi si credono di essere. Virgolettato sul Gazzettino, quanto possa essere una fonte attendibile.
E quindi che non rompano i coglioni e che facciano la decrittatura.
Che ne dica, come per dire.
No, nel senso che una volta discutendo tutta roba si diceva che ci poteva essere la possibilità che i conservatori in realtà fossero a favore della crittatura.
Allora, in generale i conservatori sono contro il governo, contro l'allargamento del governo, quindi meno il governo si occupa delle questioni private meglio è.
Nel caso specifico,
siccome sono in campagna elettorale,
sono tutti a favore del fatto che l'FBI possa fare quello che cavolo vuole. Ok.
No, è perché c'è un islamico di mezzo. Mica peraltro.
Certo.
Probabilmente sarà un americano
iscritto
all'NRA, l'associazione pro armi americana, avrebbero detto: no, la Apple ha ragione, non devono permettersi di mettere il naso negli affari privati dei cittadini.
Vabbè, insomma, comunque così va. Ecco, su questa notizia un commentino, sì, prego.
Tra l'altro questa volta non è che vogliono una backdoor, è una backdoor personalizzata per quel dispositivo, cioè hanno abbassato il tiro per creare evidentemente questo periodo precedente pericoloso, in quanto non vogliono una backdoor su tutti i dispositivi, solo su quello, nel fatto che vorrebbero che dopo i 10 tentativi standard non si cancellasse il contenuto del dispositivo e che levassero quel tot di tempo tra un tentativo e l'altro di password sbagliata. Questo è quanto
che viene chiesto all'azienda di Cupertino.
Esatto, di modificare il firmware di quel dispositivo in questi modi.
Ok.
Cosa interessante è che un branco di abitanti di San Francisco è andato sotto l'Apple Store di San Francisco per sostenere la Apple in questa decisione. Giusto così per darvi un po' di folklore.
Insomma,
perché se ne fregano della privacy, della security che ha l'Apple.
Quindi, a quanto pare
sono a favore della privacy sostanzialmente questi abitanti. Vabbè, una cosa che secondo me è da dire in realtà su questo è che sembra un po' un gioco delle parti, nel senso che non ci sembra che queste grandi multinazionali siano particolarmente preoccupate negli ultimi decenni, almeno da quanto risulta dai vari leak che sono apparsi della privacy, anzi molto spesso hanno fornito tranquillamente backdoor, ma non solo back, no,
anche front, side,
insomma door ovunque, cioè porte ovunque ai governi, e non necessariamente probabilmente solo al governo americano, ma anche se principalmente, per fare quello che volevano.
Dicono adesso, che la Cina li sta guardando dalla finestra per vedere come va.
Adesso che questa cosa improvvisamente loro dicano che in realtà no, si stanno ergendo a i difensori della privacy, sembra più una mossa di marketing, nel senso che è ovvio che per un'azienda che fornisce dei dispositivi, dire no, io la privacy dei miei utenti, cioè vale 600 euro quel cazzo di dispositivo, ma perché io la privacy te la garantisco davvero. Se in realtà tutti dicessero vabbè, ma in realtà c'è già la backdoor, già hanno scaricato tutto e hanno già visto tutto, in realtà uno direbbe, ma per quale cavolo di motivo io pago questi 600 euro? Ora moltiplicate 600 per 1 billion e il risultato please, fa 600 milioni.
No, ok, ci sta
come italiano miliardi.
Sì, va bene.
Ma di sicuro non vanno a pagare 600 euro per la privacy.
No, per l'immagine sì, l'immagine è anche privacy, è anche crittografia dura, è anche...
Android, un cellulare a 100 euro può averlo,
vabbè, ma
quella pseudo privacy che sarebbe non decrittare, certo, però il cellulare.
Sai, il fatto che uno dica io ho un dispositivo che nessuno... Che un dispositivo, è certo, va bene, insomma, comunque queste qui erano un po' delle valutazioni, insomma, sono altre valutazioni, cari anonimi?
Sì, beh, in realtà io avrei una notizia correlata, che viene da appunto Aranzullico, ma viene anche da... I principali esperti di sicurezza riguardo la crittografia, che hanno analizzato appunto la questione delle backdoor sulla crittografia degli Stati Uniti e dell'Inghilterra, tipo Bruce Schreiner e altri, hanno praticamente fatto un'indagine conoscitiva.
Guardavo se era rapporto.
E non esatto, mai la pronuncia. Usate l'IPA, così la gente lo dice bene.
Sì, certo, perché tutti sanno leggere l'IPA.
Io sì.
Beh, tu, io e un altro paio di persone.
Lo dovrebbero insegnare a scuola.
Concordo.
Allora, dicevo, c'è questa
indagine. Concordi, Suzette? Che sì, dovrebbero insegnare l'IPA a scuola? L'IPA!
A me l'hanno insegnato.
Concorda.
Comunque, ti dicevo, sostanzialmente hanno fatto un'indagine conoscitiva tra la fine degli anni 90 e oggi. Ci sono tantissimi prodotti crittografici che si possono acquistare in diverse nazioni, e queste leggi su questi paesi che vanno a creare delle backdoor, cosa farebbero? Praticamente impedirebbero sostanzialmente a Google e a Apple di andare avanti a vendere i loro prodotti, perché tanto comunque se quelli hanno le backdoor la gente compra i prodotti in altre nazioni che le backdoor non ce le hanno, e quindi in realtà servirebbero a poco queste famigerate leggi, perché basta un paese che abbia la crittografia senza backdoor o qualcuno che se la implementi da qualche parte del mondo, ed è una caccia alle streghe.
No, aspetta, non è una caccia alle streghe, non è quello il problema non è che lo puoi acquistare, il problema è che se ti beccano ti fanno un culo così.
Ma il problema è che comunque tu lo puoi trovare ovunque un prodotto crittografico.
Sì, ma la questione è questa: nel momento in cui stanno montando un caso contro di te e vedono che hai informazioni crittate, oltre al reato che ti stanno già contestando, ti imputano anche l'importazione di armi, per esempio,
sì,
che è l'algoritmo crittografico.
D'accordo, però considera anche che comunque c'è un problema economico.
Assolutamente.
Qui si parla principalmente del problema economico che ne deriva. Sì. Apple e Google sono fuori se fanno questa legge sulla crittografia.
Assolutamente.
Io comincio a comprare telefonini cinesi.
Ma non solo loro, è fuori Mastercard, è fuori Visa, è fuori l'economia americana, cioè nel senso non è...
Tra l'altro, ricordiamoci la notizia che abbiamo dato, credo, un mese fa,
dove aveva fatto uno studio del genere anche Cameron addirittura, e avevano visto che non potevano togliere la crittografia per altri motivi affini, non solo economici ma anche politici, di diritto, ma anche pratici di sicurezza informatica, certo. Come la storia ci insegna che questa è una ripetizione della storia degli anni 90 quando avevano messo
le crypto wars,
esatto, e abbiamo avuto fino all'anno scorso bug stracciatissimi in cui ti entravano per colpa della merda che ci avevano visto quella volta là. Quindi l'abbiamo imparato ieri, ma veramente l'altro ieri, che questa cosa non se la fa. Le backdoor sono una grossa minchiata.
Sì, ma siamo, ripeto, siamo in campagna elettorale.
Esatto.
Negli Stati Uniti, quindi è ovvio che il dibattito sia molto acceso.
Ecco, se va bene, se può essere di un qualche livello di interesse, io collegato a questo volevo citare Amnesty International, la quale nel suo sito pubblica 6 semplici strumenti per proteggere la vostra privacy online. Quindi voi pensate che anche Amnesty International, così tanto per parlare di a cosa serve la privacy, sostanzialmente parla di alcuni strumenti. Il primo è Text Secure, poi Red Phone, Meet, vabbè, insomma, eccetera, eccetera, per le video call. Comunque ve lo cercate sul sito di amnesty.org, Six Simple Tools to Protect Your Privacy Online. Your Online Privacy. Va bene, volevo dare questa che era collegata in realtà all'altra. Please.
Parliamo sempre di sicurezza da punto informatico. C'è una notizia sul GCHQ, cioè i servizi di spionaggio britannici. Allora, di sua maestà. Allora, erano stati citati in un caso davanti a una corte, ovvero l'Investigatory Powers Tribunal, IPT, in quanto gli attivisti della Privacy International, insieme ad alcuni ISP britannici, non erano per niente soddisfatti dai metodi di intrusione, a prescindere da qualunque diritto costituzionale o legislativo, questo caso degli spioni di sua maestà, diciamo. Il tribunale ha decretato invece, purtroppo, che le spie di sua maestà hanno completa facoltà di hacking, cracking, intercettazione ovunque e qualunque, una sorta di superpotere del supercontrollo perfettamente legale, e tra l'altro verrà anche rafforzata se viene introdotta la legge Investigatory Powers Bill, di cui avevamo parlato qualche mese fa. Oltretutto il tribunale motiva questo perché l'agenzia britannica ha un bellissimo codice autoimposto di condotta che regola la legittimità delle sue azioni.
Promettete di non craccare le comunicazioni dei cittadini?
Sì. Sì. Chi controlla i controllori? Ma nessuno.
I dirigenti a CTV, credo.
No. Vabbè, magari eravamo in un'altra provincia, vabbè.
Attac.
Ragazzi, abbiamo
ancora un minutino buono.
Ah. Please.
Io cosa prego? Non saprei pregare.
Prega tu.
Ok, patata bollente, non ne so un cazzo. Allora, è stata scoperta nel codice di glibc, ovvero la libreria standard del C per Linux, per compilare
per Unix. Okay, è un prodotto
GNU/Linux,
un sacco di. È un coso essenziale,
praticamente. Un minuto.
Anche su BSD.
Bene, che a quanto pare c'è un bug di tipo overflow in questa libreria, ovvero nel solver DNS. Quando un programma scritto in C va a chiedere degli indirizzi internet, a quanto sembra, da quello che avevo capito io, i nomi di dominio che vengono risposti possono essere modificati e anche ampliati storando lo spazio del buffer e scatenando un buffer overflow che potrebbe essere sfruttato in linea teorica. Ovviamente bisogna bypassare anche i firewall, l'antivirus e l'address space, layout randomization, però in via teorica è compromissibile.
Esistono anche già dei
progetti. Vabbè, chiudiamo, signori, perché qua il tempo sgocciola, quindi sigla. Sigla.
Però mi ha parlato
sigla. Dobbiamo chiudere per quello.
Ah, sì.
Va bene,
tan 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 tan.